L'ingrediente segreto della mia zuppa dall'ingrediente segreto.
Oh.
Avvicinati, l'ingrediente segreto è... niente.
Ah?
Mi hai sentito? Niente! Non esiste un ingrediente segreto.
Aspetta, aspetta. È una normalissima zuppa con spaghetti. Non aggiungi una salsa speciale o qualcos'altro?
Non serve. Per rendere una cosa speciale devi solo credere che sia speciale.
L'ingrediente segreto esiste ed è qui con voi come ogni mercoledì sera. Oggi abbiamo scavallato agosto, mercoledì 5 agosto. Buonasera Loretta Costa e Giuliano Dottori.
Ciao. Ma dai, ma che è sta roba di Loretta Costa? Si può sentire sta roba di Loretta Costa? Abbi pazienza.
Ma perché
no? Dai, ma perché devi inventarti le cose, scusami? Porco Giuda, guarda che incredibile. Va bene, comunque, insomma, la trasmissione dell'estate, il grande gioco in cui bisogna indovinare l'ingrediente segreto che accomuna un po' di canzoni che io ho scelto.
Esatto.
Voglio solo dire una cosa subito: siccome settimana scorsa ho messo due delle canzoni più brutte mai prodotte nella storia della musica, proprio,
e mai messe su nella storia di Radio Popolare,
sì,
secondo me,
una roba terrificante. Oggi ho fatto una playlist spaventosa.
È vero,
spaventosa,
confermo.
Spaventosa perché devo lavare l'onta.
Bravo,
in
meno male. Infatti amici, restate lì e rimanete con noi perché oggi solo belle canzoni.
Se non spacco lo studio.
Ma infatti cosa stai facendo tu?
Non lo so.
Loretta Costa.
È tutto storto qua. È perplessa. Allora,
vabbè, comunque abbiamo capito come funziona il gioco dell'estate, quindi appunto una serie di canzoni accomunate da una caratteristica che Giuliano ha scelto o che effettivamente poi c'è nella canzone, appunto, perché ricordiamo non c'è niente di inventato, è tutto concreto, ma è una
è tutto concreto.
È una selezione così, insomma. Adesso andiamo avanti e
Che siamo in agosto, giusto?
Sì, 5 agosto.
5 agosto, porco Giuda, ragazzi.
5 agosto e appunto non sveliamo, abbiamo deciso di non svelare le puntate precedenti come sono andate, perché appunto Giuliano saggiamente diceva forse c'è qualcuno che lo ascolta in podcast, e vi ricordo, se non l'avete mai fatto, se volete, se ci state ascoltando in diretta, se volete recuperare le puntate precedenti anche degli anni passati, perché questa è la seconda stagione dell'ingrediente segreto,
giusto?
E potete andare sul sito di Radio Popolare, trasmissioni, e cercare l'ingrediente segreto e ci trovate, insomma. Cioè siamo sempre stati così
quello
simpatici,
siamo quello che siamo comunque.
Esatto.
Allora metto su la prima canzone che già da sola dovrebbe in qualche modo redimermi.
Però ok, no, pensavo già da sola dovrebbe farci capire tanto,
no,
non metterci pressione,
no,
Giuliano.
No, assolutamente.
Bravo, dai, vabbè. Cominciamo.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila depois de leve oscila e cae con una lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira e tudo se acabar na quarta-feira.
A felicidade, che canzone, vabbè, qua dovrei fare una puntata solo su questo, Antonio Carlos Jobim, con dei versi di cui vorrei parlare a lungo.
Parliamone.
No, vabbè.
Ingrediente poi... segreto.
Molto ben, Giuliano.
Parliamone, dai.
Molto, molto ben.
Parliamo di questo passaggio sul carnevale che mi piace.
Allora, sì, lui dice, a felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. Cioè la felicità del povero è la grande illusione del carnevale. Poi dice, noi lavoriamo tutto l'anno per a gente lavora un intero per un momento di sogno per fare, lavoriamo tutto l'anno per un momento di sogno, un attimo, capito, felicità, diciamo, in cui ci travestiamo o da re o da pirati o da giardinieri e però tutto finisce una quarta-fera. Cosa vuol dire quarta-fera?
Quarta-fera è giovedì.
No.
No, mercoledì.
Seconda, terza, quarta. Mercoledì. Bravissimo.
Che è il nostro giorno, tra l'altro.
Che è il nostro giorno, per questo
perché
dico.
Il grande segreto va in onda tutti i mercoledì.
Toda la quarta-feira.
Perfetto.
Quindi niente, vabbè.
Questo, okay. Questa è una canzone clamorosa, comunque.
Canzone clamorosa. Poi, vabbè, ci sarebbe tantissimo da dire anche su Jobim, Vinicius de Moraes, questa coppia straordinaria. Si dice che appunto loro, all'epoca Vinicius era a Montevideo, perché lui ha lavorato,
certo,
no, anche come ministro degli esteri, perché vabbè.
Lui era
non lo dico. Sì,
esatto.
Lui era un diplomatico e tu lo sai, hai studiato questa cosa?
Sì.
Sì, l'hai studiata?
Poi, sì.
E lui appunto era un diplomatico e si dice che loro lavorassero tantissimo al telefono, quindi che componessero proprio questi capolavori che noi ascoltiamo oggi in gran parte al telefono, no? E quindi questa canzone era del 1958, scritta per Orfeo Negro, che è un film insomma bellissimo. Vabbè, appunto, ripeto, starei qua tutta la puntata a parlare
di
questo.
Brevemente possiamo semplicemente dire che quel film in particolare è considerato, da un punto di vista appunto poi di storia della musica, la fondazione proprio della bossa nova.
Sì, esatto.
È un film francese.
Sì.
In effetti, appunto, la bossa nova come genere musicale è un genere un po' ibrido, perché appunto prende ovviamente moltissimo dalla tradizione brasiliana, ma diciamo che si mescola, no, con gli strumenti, con il jazz, con l'atmosfera anche un po'. Tra virgolette, anche se potremmo dire anche un po' alto borghesi, no?
Assolutamente,
europee.
Decisamente,
e,
sì.
E quindi una musica in realtà molto sofisticata. Ecco.
Molto, assolutamente in contrapposizione con tutto il mondo samba, Africa,
certo.
E che lì c'era proprio un'altra forza, un altro carattere, ma non era in contrapposizione nel senso di fare, cioè di ribellarsi a quella roba lì, era semplicemente un genere nuovo,
sì,
che è nato per altri motivi e altre esigenze, tutto
esatto,
qua. Comunque oggi troppo serie,
e allora se vuoi la butto in cacciara in due secondi.
No,
se
no,
vuoi, se no,
no, mi piace,
puntata,
mi piace, dai
prossimo pezzo.
E
dai.
Però aspetta, scusami, ingrediente segreto qui difficile.
Sì, vabbè, adesso
basta.
vediamo un po',
vabbè,
diciamo,
vediamo
un po'...
è difficile, dai,
sì, ma fammi divertire pure a me, però, cioè non è che
thank you.
getting back, but you knew I would. War is hell, when will it end? When will people start getting together again? Are things really getting better, like the newspapers say? What else is new, my friend, besides what I read? Can't find no work, can't find no job, my friend. Money is tighter than it's ever been. Say, man, I just don't understand what's going on across this land. Oh,
what's happening, brother?
Yeah, what's happening? What's happening, my man? Are they still getting down where we used to go and dance? Will our ball club win the pennant? Do you think they have a chance? And tell me, friend, how in the world have you been? Tell me what's on. I wanna know what's in. What's the deal, man? What's happening? What's happening, brother? What's happening? What's happening, my man? Woo! Oh, 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 what's happening, brother? Say it, man. Woo! What's happening, brother? What's been shaking up and down the line? I know cause I'm slightly behind the time.
Marvin Gaye, quando arriva lui, è un altro di quelli che spariglia un po' le carte, diciamo, no? Questo è What's Happening Brother, tratto da What's Going On, il suo capolavoro, disco del 71. Settimana scorsa parlavamo dei concept album, parlando dei Pink Floyd. What's Going On è a tutti gli effetti un concept album, nella grande stagione dei concept album, che sono appunto i 70s. Disco molto politico, molto schierato, parla insomma del ritorno in patria di un soldato dopo aver combattuto nella guerra del Vietnam e che si trova appunto stranito, insomma non trova più il suo spazio, dice what's going on qua, insomma c'è l'idea appunto semplicemente cosa sta succedendo in questo paese. E disco concept album non solo per le tematiche dei testi, ma anche perché appunto nel linguaggio di questo, diciamo, sottogenere di dischi, le canzoni spesso appunto sono una unita all'altra, c'è un ritorno, c'è un riuso insomma di alcune idee melodiche e di alcuni giri armonici, in modo che sia proprio come una sorta di opera unica, ecco, opera unitaria. Super disco di Marvin Gaye, che forse non sai che è morto molto giovane, aveva 44 anni, sparato dal padre durante una lite.
No, non lo sapevo. Ma no, aspetta, forse me l'avevi già detto. Adesso che hai detto questa cosa qua mi è venuto un flash nella testa, ma apposta o per un incidente?
Sì, no, perché litigavano sempre, era un grandissimo conflitto familiare e no, gli ha proprio sparato.
Mamma mia. Comunque stavo riflettendo su questa cosa dei concept album, che trovo molto interessante, appunto perché, come sai, sono vittima di questa cosa del saltare le canzoni, dell'andare avanti, dell'interrompere, eccetera. Non fare quella faccia.
Lo so.
No, ma mi dispiace, è proprio un problema della contemporaneità, secondo me. E quando ti ascolto incantata che parli di questi concept album lunghissimi, che sono proprio pensati, no? Come un oggettone unico, che ha assolutamente senso, cioè che è quello che dovrebbe essere il senso di un disco, no? E dico, ma perché mi privo ogni volta di questa cosa qua? Ma io poi da quant'è che non ascolto un disco? Da tantissimo. Un disco intero, capito?
È un po' chiaramente un fatto anagrafico, ovviamente. Ci vuole un po' di energia, ecco, nel senso che chiaramente è difficile poi trovare il tempo di avere quella concentrazione, no, per ascoltare tutto un disco di fila, in generale, al di là di un concept album, intendo. E poi devo dire che ovviamente nell'ultimo periodo, per l'ultimo periodo intendo gli ultimi 30 anni, non è così facile poi incontrare appunto dischi che meritano di essere ascoltati tutti dall'inizio alla fine.
Certo.
Perché chiaramente nel, poi pian piano nel tempo, insomma, si è cercato sempre di puntare molto di più, no, le canzoni singole, insomma.
Vabbè, anche il livello si è abbassato cose. In generale.
Ma cioè... sì, poi ci sono un sacco di cose molto belle ancora oggi, sì, per sì. fortuna, è un po', forse un pochettino più complicato scovarle, ecco. Mm. Senti questa? So perché va rallentatore comunque.
Ma infatti è sempre più lento.
Non so perché va così
lento. È stanco, lento. È stancone anche
questo
anche
era
lui.
Greco.
Greco, mazza.
Domestico su statico.
Mazza.
Vedi che avendo fatto il classico so leggere.
Certo, certo, giusto, giusto.
Hai visto che roba?
Bello. Dai, metti su un altro pezzo bello.
Dobbiamo buttare un po' di più, secondo me. Facciamo una classifica. Inventiamo una classifica.
Intanto metti su un pezzo. No, inventiamo, no, al plurale no, perché qua sei tu quello che fa casino. Io, come vedi, sono diligente e
adesso invento la classifica. Vediamo se riusciamo a fare la classifica.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Sempre il giorno ed il giorno verrà. Oh mondo,
Jimmy Fontana, 1965, mamma mia, incredibile questa canzone. Quanto è bella sta canzone, quanto è bella la canzone italiana degli anni 60. Io sono un'appassionata di canzone italiana degli anni 60, Edoardo Vianello.
Facciamo la classifica delle canzoni italiane
adesso
degli
te
anni
la faccio
60,
io
più
te la faccio
della
io
storia.
No vabbè, non
sono
più belle
anni 60? Sì, ogni 60,
sì,
dai ogni
60. 60 sono Vianello, eccetera, no?
Vianello
però aspetta,
si può sentire, però, dai.
Ma come non si può sentire?
A ma parte che Vianello comunque è mezzo fascio, ti do questa informazione.
Vabbè, ma ho capito, ma no, vabbè, ma cosa vuol dire mezzo fascio? Comunque, canzone bellissima, Jimmy Fontana, 1965, Morricone.
Morricone ha fatto l'arrangiamento.
Esattamente.
Non dovrebbe controllare, ma potrebbe
no,
essere.
No, sì, sì, sono sicura. Sono sicura al 100%. E a parte che, poi vabbè, nella mia testolina di immaginazione c'è il suo tocco, non lo so, lo sento così, lo sento. Però controlla pure.
No,
classifica di quelle canzoni lì, ma tipo Roberta, perdonami.
Cos'è Roberta, perdonami?
Roberta, io vedi, le so tutte queste canzoni qua. Tutte, perché io mi mi facevo Milano, Santa Maria di Castellabate,
certo,
comunque con un uomo nato nel 1945 che si ascoltava tutte quelle canzoni lì, Una lacrima sul viso, cioè io le so tutte, tutte, sono imbattibile, quindi...
Allora, ne abbiamo già dette, allora, Una lacrima sul viso va in classifica.
Ma assolutamente, il mondo va in classifica.
Che è Bobby Solo, giusto?
Non mi ricordo.
Una lacrima sul viso è Bobby Solo, secondo
so
me.
Te la so cantare tutta, no, ma... Ah no, vabbè, sono anni 60,
anni 60,
vabbè.
Dai. Poi guarda, c'ho qua una lista davanti, vediamo se ti piace. Allora, io c'ho anche Gino Paoli, chiaramente.
No, no.
Sapore di sale.
No, no.
No, non ti piace Gino?
Per me no, no.
Salutiamo
no.
Gino che
ciao,
ci ha lasciato.
Gino. Sì, sì.
E ci abbiamo Una rotonda sul mare.
No,
Fred
no.
Bongusto.
No, no.
Non ti piace?
No, amore, no.
Come no?
No.
Questi però sono i grandi successi degli anni 60.
Ho capito, ma io ho la mia personale classifica. Tipo, a me piace, vabbè, Tintarella di Luna, per esempio, mi piace tantissimo.
Bella.
Mi piace, appunto, vabbè, La Bambola è un altro pezzo che mi piace da morire.
La Bambola, secondo me, è già 70, però.
Ok.
Non so, dovrei controllare, ma la Patti, secondo me, è più inizio 70.
Edoardo Vianello, vabbè, appunto, tipo Abbronzatissima o Peperon, Peperon,
Mamma
Peperon.
Mia, che noia.
Ma no. Come che noia? Vabbè, ma scusa, ma è il mio gusto. Ma scusa, ma tu vuoi fare le classifiche per poi contestarle? Allora falla tu la classifica, io non gioco. Basta.
Esagerata.
Ma sì, vabbè, faccio la mia personale classifica con tutte le mie cosine. Tu...
Una carezza in un pugno.
Sì, ma Celentano
no.
Non era. Sì, no, 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 però non la metterei in top 5, ecco.
Lontano, lontano Luigi Tenco?
No.
Neanche?
Vabbè, fai tu la tua con l'elenco che hai davanti,
no,
poi
beh,
io faccio la mia.
Stavo leggendo un po' di titoli perché chiaramente non è roba che mastico tutti i giorni. Forse, comunque, è una classifica che non è preparata come tutte le cose che
cioè,
diciamo.
Cioè, Rita
qui.
Pavone, scusami.
Ma Rita Pavone, ma dai, ma Rita Pavone cosa? A parte che pure lei, comunque, te lo dico, mezza faccia pure lei.
Ma cosa c'entra?
È andata da quella parte lì comunque.
Ma cosa c'entra? Cosa c'entra?
Io comunque ti dico, secondo me la canzone più bella degli anni 60 è L'Appuntamento.
Bello, vabbè, stupenda.
Ci
sì.
Sta, dai.
Sì, 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 non so se è la più bella, ma sicuramente top 5, ecco.
Allora, avete indovinato l'ingrediente segreto, care amiche e cari amici?
Sì, dai, con il mondo, secondo me sì.
Non è facile perché... E se, come dire, non è esattamente un protagonista, ecco, mettiamo così, è sempre un qualcosa che dà un colore.
Sì, no? E poi posso dire il mondo forse è la prima in cui era proprio evidente.
Guarda, adesso ti metto il classico pezzo che confonde le acque.
Oh, va bravo, bene? Perfetto.
Perché comunque sennò è troppo facile. Ma... Siamo sempre negli anni 60, ma andiamo dall'altra parte del mondo.
Sleep for 1,000 years. kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Dreams that would awake me. Different colors made of tears. Of leather, whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.
Per la rubrica canzoni che ti fanno schiantare con la macchina, Velvet Underground.
Però almeno questo è un pezzo della Madonna.
Questo è proprio un pezzo della Madonna.
No,
infatti,
è pazzesco.
È un pezzo del 67, il famoso disco della Banana, insomma, disco leggendario, ovviamente, sì, per mille ragioni. Prodotto da Andy Warhol, e appunto questa è poi una canzone che è stata anche abbastanza rivoluzionaria per l'epoca, perché appunto era una canzone che sostanzialmente parla di pratiche sadomasochistiche,
sì,
bondage.
Cosa, è insomma, la prima canzone nella storia della musica che parla di quel tema lì, e poi secondo me anche questa cadenza, no? Questo ritmo aiuta a entrare in questa atmosfera un po'...
C'è questa atmosfera un po' così.
Un po' dark, esatto. Sì, come... dark. No, vabbè, bello,
personaggi
bellissimo.
Abbastanza importanti, devo dire.
Pensa ad essere lì, altro che fare le classifiche delle Spice Girls e dei film Disney, nella Factory con loro. Ti immagini?
Allora, secondo me ti divertivi molto.
Ma anche secondo me.
Secondo me è gente che si è divertita un botto. Gente che è morta anche molto giovane in alcuni casi, però comunque, voglio dire. No?
E secondo me ti divertivi molto qualunque cosa tu fossi e facessi, che è questa la cosa interessante, secondo me. Non è che dovessi essere per forza un tipo di persona, hai capito cosa voglio dire? Cioè...
Sì, anche perché poi insomma Lou Reed era famoso all'epoca, ha dato molto scandalo perché era fidanzato con una ragazza trans, insomma era un personaggio veramente...
Non lo sapevo.
Sopra le righe. Senti questa?
Tajny składnik.
Questo cos'è? Tedesco?
Polacco.
Polacco, ok. E perché cambia voce ogni volta?
Ma non lo so, ma è Google Translate, non so cosa fa sta roba.
Okay.
Allora, la classifica degli anni 60 l'abbiamo fatta.
Ma non era mica una classifica, non quella. Comunque, no, vorrei una classifica un po' più interessante.
Facciamo un'altra classifica dei film, allora, magari. Comunque, insomma,
delle serie TV, facciamo la sigla, la cosa delle serie TV.
Bello, mi piace, questo mi piace molto.
Delle serie TV di tutti i tempi, però.
Sì, certo. Cioè, certo.
Non degli ultimi anni, cose.
Allora, adesso metto il quinto pezzo, che è sempre il nostro pezzo spartiacque.
Come fanno i veri sceneggiatori magistrali delle serie TV.
Quinta puntata,
esattamente.
Succede il patatrack.
Esatto.
Di solito. Quinto pezzo, secondo me, se state pensando quella cosa lì, state pensando buono, state pensando giusto. Un quinto pezzo che secondo me potrebbe sciogliere gli ultimi dubbi e dopo sveliamo la verità.
Comunque, anche se non state pensando a niente, state pensando bene, perché è difficile. Questa è la voce del grillo parlante, vai.
Tonight, Tonight, The Smashing Pumpkins, dal loro capolavoro del 95, Melancholy and the Infinite Sadness. E l'ingrediente segreto della giornata di, anzi, nella serata di oggi è... brullo di tamburi.
Vai, dillo tu.
Sono, diciamo, gli archi, ok? Diciamo, in senso lato, gli strings, come dicono gli inglesi, che possono essere declinati ovviamente in mille maniere. In questo pezzo ovviamente è sostanzialmente un'orchestra intera che suona. Nel pezzo del Velvet Underground era il solo John Cale che suonava la viola elettrica, tra l'altro, e quindi erano una parte ovviamente un po' più minuta. Nel mondo c'è una mega orchestra.
Ma no, sì, infatti la cosa interessante secondo me è proprio questa, no? Cioè capire come per chi non è musicista, quando dici archi, secondo me una persona non musicista tipo me pensa solo al violino, capita, i grandi archi tipo il mondo, ecco, no? Per intenderci, certo. Mentre invece uno dice ma cosa c'entra la canzone dei Velvet Underground con questo tipo di playlist, no? Cioè con questo ingrediente segreto nello specifico, e invece poi capisci che c'è appunto quella viola, che è una viola elettrica.
In quel caso è una viola elettrica, sì, quindi cioè, è uno strumento ad arco, sì, sì, come sì, gli altri,
certo.
Ha un suono un po' diverso,
no,
ecco,
è chiaro che
naturale,
ha,
ecco.
È chiaro che ha cioè, hanno tutti gli archi, e gli archi sono quelli, cioè gli archi sono violino, viola e tutta quella la famiglia lì, però se uno pensa, io nella mia ignoranza musicale, diciamo così, nel mio essere basic in questo argomento, quando penso agli archi penso appunto a un arrangiamento come il mondo, una roba più orchestrale. Per
certo.
Me archi è sinonimo di orchestra, ecco,
certo,
di base, e
sì,
non
sì.
È così, però, e oggi
non sempre così,
lo sentiamo.
Tra l'altro, ovviamente, come dire, fino a un po' di tempo fa era abbastanza normale, ad esempio proprio in Italia, no? Avevamo delle orchestre meravigliose, ad esempio in Rai c'erano le orchestre della Rai, quindi anche i vari programmi, ne parlavamo prima degli anni 60, banalmente appunto Studio 1, Canzonissima, quelle grandi trasmissioni musicali, diciamo, della rete pubblica italiana, aveva l'orchestra residente, musicisti straordinari, eccetera, ed è più difficile trovare canzoni senza orchestra, no? Mentre oggi in realtà di solito è una cosa che quasi viene un po' annunciata, come dire, oh, questo qua ha fatto il nuovo disco con l'orchestra, incredibile. Perché? Perché chiaramente costa un sacco di soldi, non è neanche così facile ovviamente trovare orchestre, e soprattutto poi come dire, essere specializzati in quel mondo del pop per un musicista classico non è facile. Infatti poi più o meno ci sono proprio degli ensemble che sono poi specializzati proprio nel trattare, ecco, la musica pop, così come ci sono le orchestre specializzate nella musica per il cinema.
Adesso ti dico, quando mandi l'altro pezzo, poi fuori onda ti dico una cosa che poi se ti va ne parliamo dopo,
sì.
Perché mi è venuta in mente una canzone adesso che hai detto orchestra eccetera, secondo me potrebbe essere interessante, però appunto te lo volevo chiedere fuori onda perché magari sbaglio e quindi
c'hai paura,
almeno
eh?
Mi sgridi fuori
paura,
onda e non
sgrido,
ci sente nessuno.
Ma che sgrido, ma che sgrido.
Dai.
Allora adesso metto una delle canzoni più celebri che ha come elemento fondamentale, ingrediente segreto, non esattamente un'orchestra, in questo caso un doppio quartetto, quindi sono 8 strumentisti che suonano, se no, vado a memoria, magari potrei anche sbagliarmi, forse è solo un quartetto, magari dopo controllo, e guarda caso, è una canzone di Beatles, The Beatles, anche questa volta,
bello.
Guarda caso.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father McCann.
Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Eh beh sì, qua l'ingrediente segreto si sente parecchio.
Confermo che è un doppio quartetto, quindi sono 8 archi, 4 violini, 2 violi e 2 violoncelli.
Ok.
Mi ricordavo bene.
Bellissimo, ecco, e questo è, rispetto a quello che dicevo prima, l'uso degli archi esattamente come io per esempio me lo immagino. La cosa che ho detto a Giuliano fuori onda è di una canzone di Damon Albarn, giusto?
Arban. Sì, penso Arban.
Sì, sì, penso sì, Out of Time.
I Blur in realtà.
Ok, però vabbè, insomma, questa versione live di Out of Time con l'orchestra siriana, ma in certo. realtà poi durante il pezzo di Beatles ho controllato perché appunto è una versione bellissima live, però ci sono solo strumenti a corda, no? Pizzicati, diciamo, come possiamo dire, a corda e
ci
basta.
Ci sono i chitarrini, ci
I
sono.
Chitarrini,
i famosi
sì.
chitarrini siriani.
Sì. Senti, ma vuoi dirci qualcosa sull'angolo del dentro l'angolo del nerd
sì.
Su questa canzone dei Beatles? Hai visto nelle tue 18.000 ore di...
No, ma questo è precedente, perché questo è contenuto in Revolver, quindi è prima del famoso documentario Get Back. Questo è divertente sempre ascoltarle in cuffia, perché appunto nel 66, che è l'anno di questo disco, stavano ancora un po' capendo un po' di cose di questa registrazione multitraccia, e quindi c'è la voce di Paul McCartney che a volte è tutta a destra, a volte è tutta a sinistra.
Ed è un errore?
Archi... No, non è un errore, è che le canzoni uscivano in realtà poi in mono tecnicamente, ma venivano mixate su due canali stereo ed erano a monte registrate su due multitraccia a quattro piste sincronizzati. E quindi dovevano ancora un po' capire il da farsi, diciamo. Dovevamo fare la classifica delle serie TV, qua ci stiamo perdendo.
Ah, è vero?
Te ti sei dimenticata, cioè,
è
non
vero.
So, qua mancano, capito? Mancano un quarto d'ora,
no.
Che facciamo?
Allora,
qua?
Veloce, dai, fai la tua, ce l'hai?
No, ci devo pensare.
Allora, io
ma
dico
5 o 3? Facciamo le tre,
facciamo
le
tre, dai, facciamo le tre. Vabbè, io top 3 ce l'ho. Terzo posto Breaking Bad, secondo posto Game of Thrones, primo posto Dark.
Oh. Va bene, no, bello.
Niente,
no, va bene, no, perché Dark primo posto, vabbè. Comunque,
ma perché tu non l'hai, ma tu non l'hai mai visto?
Ma stagione,
ma tu non hai visto la prima stagione? Tu hai visto le prime quattro puntate, ti sei
no, l'ho vista
perso.
Tutta la prima stagione.
Vabbè, ma tu non sai
tutta
niente, tu non sai chi
non
è,
so
ma
niente.
Non sai niente, cioè,
allora adesso non so niente, va bene.
Non sai niente di Dark.
Allora, aspetta, intanto ci devo pensare, quindi
vabbè,
metto su
pensaci.
Un altro pezzo per la nostra rubrica Schiantiamoci in macchina e via.
I'm a ghost.
Allora, è abbastanza misterioso il motivo per cui questa canzone non sia stata poi selezionata per essere i titoli di testa del film Spectre, anche se devo dire che il film Spectre ha una bellissima canzone come titoli di testa.
Bellissima.
Ma questo è un capolavoro, questa è una canzone pazzesca.
È una canzone pazzesca, però l'altra è più bella, secondo me.
No. Questa è una roba micidiale.
Io ci sono no, ma questa è bellissima.
Ma anche a me, quella lì di chi era Sam Smith. È un bel pezzo.
Sì.
Ma questa è micidiale.
No, ma sono d'accordo.
Micidiale. E parlando appunto del nostro ingrediente segreto, qua è Johnny Greenwood, chitarrista dei Radiohead, che a un certo punto ha cominciato insomma a diventare anche un fantastico autore di colonne sonore. Ha fatto la colonna sonora per There Will Be Blood, cioè Il Petroliere, una ventina d'anni fa ormai, ed è diventato molto molto bravo appunto anche ad arrangiare gli archi. E qua c'è un arrangiamento del nostro ingrediente segreto micidiale.
Bello,
micidiale.
Sì.
Se lo sentite in cuffia, veramente andate fuori di cervello proprio.
Poi la cosa che mi piace di questa canzone è che è stata scartata per il film, ma Tom ha detto: vabbè, sai che c'è, non me l'avete presa e io la regalo ai fan. E io mi ricordo che tipo a Natale la messa in download gratuito, certo. Ti ricordi?
No, però
sì,
è una roba che fa.
È una roba di
quel simpatico Filippo Stiere.
Tantissimi anni fa, non mi ricordo assolutamente l'anno, però mi ricordo che l'aveva messa in download
gratuito. Sarà 10 anni fa. Allora, comunque, allora io ho un problema con le serie TV, che mi annoio.
Guarda,
mortalmente.
Io lì volevo arrivare.
No,
infatti,
fammi
ho detto:
parlare, fammi, sì. Devi far parlare. Mi annoio mortalmente perché fanno di solito sempre la prima stagione che è una bomba e poi iniziano ad allungare il brodo, e allunga il brodo 2, allunga il brodo 3 e arriva la 8ª stagione che arriva una marea di personaggi secondari che non c'entra niente e mi fanno, posso dire, 2 maroni grossi così. Questo è il problema delle serie TV, che sono comunque tendenzialmente un modo per comunque...
E guardati un film, allora.
Infatti io preferisco i film. ma
vuoi fare la classifica?
Perché ci sono. Serie. Adesso ci sono, ti faccio la mia classifica.
Vai.
E ti dirò, però devo specificare, che
già,
comunque parliamo
puzza.
Sempre della prima stagione.
Ma che discorso
prima,
è? Prima stagione.
Ci metto. Breaking Bad, anch'io lo metto al terzo posto, anche se forse come serie TV è una delle poche che poi sono riuscito a finire. Ma attenzione, ti stupirò, perché al secondo posto metto The Bear, perché la prima stagione era clamorosa, bellissima, e poi hanno iniziato ad allungare il brodo e fai vedere quello la storia di uno e fai vedere la storia dell'altro,
ecco.
Spacco tutto un'altra volta. Cioè non mi interessa.
E al primo posto
ci metto la prima stagione di Last of Us, perché quando ci sono gli zombie è sempre bello.
Last of Us nella mia top 5 comunque. Forse l'avrei messa al quarto posto. Però la cosa secondo me che non capisci è che le serie, non ridere, è che le serie TV vanno giudicate esattamente nel loro complesso. Cioè tu non puoi dire la prima stagione di The Bear. Non puoi dirlo.
Ti
perché allora
anche prima stagione di Dexter, meravigliosa.
Vabbè, ho capito, ma cosa vuol dire?
Prima stagione di Vikings, meravigliosa.
Ma questa non è più una top 3.
Capito, ma sto dicendo che comunque alla fine la prima stagione è figata, perché comunque è bello, conciso, c'è tutto, bellissimo, e poi
ma evidentemente non finisce la storia. Tu scusami, non sei mica il fan dei concept album? Ma tu non sei il fan dei concept album? Pronto polizia?
Allora, cioè, adesso sai cosa faccio?
Le serie TV sono un concept album dark. Tu perché non capisci niente di dark?
Vabbè,
perché
non
hai la pazienza.
Litigare. Siamo comunque in diretta qua con i nostri amici. Stiamo parlando di musica.
Ma
adesso
stiamo litigando.
Cioè, guarda, anche il cane ci sta guardando storto. Allora, adesso metto su una mia canzone, va bene?
Oh, vai.
Ogni tanto lo faccio.
Bravo,
faccio un momento.
Che bello.
Primo
vai.
Disco del me medesimo cantautore, che ahimè l'anno prossimo compirà 20 anni. E voglio morire per questa notizia. E questa è Alibi.
Parlo ancora di te, è una dolce resa. E non trovo pace così, ti ritrovo qui. E forse il meglio di me non l'hai visto mai. scopro che i miei alibi sono inutili. Scappo solo per poi ritornare. Schivo i colpi dei ricordi per non farmi male. Ma nel provare a dimenticare faccio finta che qualcosa ti è rimasto di me. Ricordo le mie bugie e le tue verità che confondo con le mie e parlo ancora di te. Io che odio perdere, scappo solo per poi ritornare. Schivo i colpi dei ricordi per non farmi male. Ma nel provare a dimenticare faccio finta che qualcosa ti è rimasto. Scappo solo per poi ritornare. Schivo i colpi dei ricordi per non farmi male. Ma nel provare a dimenticare faccio finta che qualcosa ti è rimasto di me.
Giuliano Dottori, Alibi, la canzone che come Thom Yorke non ha fatto per tantissimi anni live.
È vero.
È vero.
Sì, sì, è vero. Aspetta, rifacciamo, scusa.
Sì, sì. Giuliano Dottori, Alibi, la canzone piena di archi, piena di questo ingrediente segreto che non hai fatto come Thom Yorke per tantissimi anni.
Sì, è
la
vero,
tua,
è vero.
È la tua crippa.
Ma
questa.
Ti racconto questo aneddoto, che è il motivo per cui ho smesso di farla, un po' perché effettivamente era nel mio strapiccolo, ovviamente era la canzone in qualche modo che più di ogni altra aveva un po', piaceva un po' di più delle altre, quindi insomma me la chiedevano spesso e dopo un po' mi rompevo i maroni. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che quando feci il Miami, era il 2007, l'anno di uscita del disco, sbagliai il testo, cioè mi confusi, e purtroppo succede una roba strana che quando sbagli una volta sbagli sempre nello stesso punto.
Cioè?
C'era un passaggio del testo che non mi ricordavo nel ritornello, ma mi ero impigliato con le parole, diciamo. E allora in qualche modo avevo smesso di farla, anche perché avevo un po' paura di sbagliare il testo. E
non lo sapevo.
Sì.
Vabbè, senti, e gli archi in questa canzone cosa ci dici? Come li hai fatti?
Gli archi erano, in realtà, ovviamente avendo pochissimi soldi per fare questo disco, semplicemente avevo chiamato una violinista e un violoncellista, quindi solo due persone. E poi c'è il contrabbasso del ferro di Marco, che vabbè è pizzicato, quindi tecnicamente non è ad arco, anche se è uno strumento ad arco.
Okay.
E niente, semplicemente quando hai poche risorse, con i due musicisti avevano doppiato più volte la stessa parte per dare questo effetto, diciamo, un po' orchestrale, anche se poi non è proprio, non riesci mai ad ottenere l'effetto di un'orchestra, però diciamo che ottiene un po' un effetto più o meno simile.
Bello, però appunto l'ingrediente segreto in Alibi è proprio quella cosa, secondo me, che la rende speciale, cioè che la rende così speciale, no? Cioè senza quegli archi lì sarebbe un altro pezzo, no?
Sicuramente sì, assolutamente.
Bello.
Bene, allora secondo me siamo arrivati anche oggi ai saluti finali
qui con voi Giuliano Dottori e Loretta
da Costa
Perrone
brava
e, con voi ogni mercoledì qui sulle frequenze di Radio Popolare, la radio, l'unica radio da ascoltare, da sostenere, indipendente, che fa insomma, dà voce anche a persone come noi.
Quindi anche degli scappati di casa.
No,
diciamo.
Vabbè, non siamo degli scappati di casa, non sono d'accordo. Siamo
scherzando.
Molto competenti, ognuno nel suo. E, quindi, insomma, bello, grazie. Ci sentiamo mercoledì prossimo,
yes,
sempre dalle 23 a mezzanotte. E buona settimana.
E per dimostrarti che questa playlist, comunque, a parte il mio pezzo, che insomma è un po' un intruso, è stata una playlist con cui ho voluto appunto redimermi rispetto alla settimana scorsa, chiudiamo con questo effetto cornice, no? Di nuovo con un pezzo di Jobim, ma nella versione meravigliosa di quel disco meraviglioso che è Sinatra e Jobim, che hanno fatto questo stupendo disco insieme cantando le canzoni di Jobim con questa grande orchestra. Purtroppo l'unico neo, tra virgolette, che Sinatra ovviamente canta con i testi tradotti in inglese.
Beh, sì.
Però il disco è clamoroso, uno dei dischi più belli secondo me mai fatti.
Vero, bravo. Posso dire, ti sei redento.
Settimana prossima faccio una
merdata,
una
clamorosa,
inascoltabile.
Peggio, no dai, non, ascoltatori e ascoltatrici, ci risentiamo settimana prossima, che ci saranno bellissime canzoni e saremo sempre qua noi simpaticissimi.
Vai, buonanotte.
Buonanotte, ciao.
Must have seemed when she told me that she loved me. How unmoved and cold I must have seemed when she told me so sincerely. Why must have asked, did I just turn and stare in icy silence? What